Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Anche l'immagine è predicazione evangelica. Gli artisti di ogni tempo hanno offerto alla contemplazione e allo stupore dei fedeli i fatti salienti del mistero della salvezza, presentandoli nello splendore del colore e nella perfezione della bellezza. È un indizio questo di come oggi, più che mai, nella civiltà dell'immagine, l'immagine sacra possa esprimere molto di più della stessa parola, dal momento che è oltremodo efficace il suo dinamismo di comunicazione e di trasmissione del messaggio evangelico. E mercoledì 11 giugno 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Vasco Feligini in console, Luciana Fantini ed Efa Rohrmann sono in regia e Fabio Colagrande è al microfono. Abbiamo aperto questa trasmissione leggendo alcune frasi, alcune righe scritte da Benedetto XVI nel marzo del 2005, nell'introduzione al nuovo compendio, il nuovo riassunto del Catechismo della Chiesa Cattolica, che fu pubblicato proprio in quell'anno. E in quella edizione del Catechismo Cattolico spiccavano a colori 14 immagini sacre, una novità per certi versi inattesa. Come il Papa spiegò allora, le immagini non sono puramente illustrative, sono parte integrante del Catechismo, sono infatti riprodotte in tutte le traduzioni del compendio, si trovano nelle stesse posizioni rispetto al testo, ogni immagine accompagnata da un accurato commento. La prima immagine in apertura di questa edizione del Catechismo Cattolico voluta dal Papa, subito dopo il titolo e il motu proprio papale, è l'icona di Cristo dipinta da Teofane di Creta nel 1456 per il monastero Stavronichita sul monte Athos. E proprio della spiritualità delle icone, della evangelizzazione attraverso le immagini che le icone permettono e delle icone che arrivano dal Monte Athos, parliamo oggi in questa trasmissione. E io saluto subito il nostro ospite, Iacobos Agiografos, novizio del monastero di San Paolo, che arriva proprio dal Monte Athos. Monastero questo, uno dei monasteri del Monte Athos. Benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie, grazie a tutti.
Diciamo subito una traduzione per certi versi semplice del suo nome, Giacomo l'iconografo potremmo dire.
Sì, l'iconografo in quanto mi dedico anche alla pittura, alla scrittura di icone bizantine.
E lei è a Roma perché proprio in queste settimane è possibile vedere per la prima volta a Roma in Italia 85 icone dipinte a mano con il tradizionale metodo della tempera all'uovo e pigmenti colorati su fondo d'oro dai più grandi maestri monaci e atoniti e delle loro scuole. Ho detto bene?
Benissimo, benissimo.
Ecco, e questa mostra, che si intitola Il volto dell'assoluto, si può ammirare qui a Roma presso l'oratorio dell'Ordine Francescano Secolare nella Basilica di Santa Maria in Araceli, dunque accanto al Campidoglio. Organizzata dall'Associazione Ollus Insieme per l'Athos, propone, oltre a queste icone bizantine, anche dei prodotti del Monastero di San Paolo che si trova nel Santo Monte Athos ed è un'iniziativa per raccogliere dei fondi da devolvere interamente alla ricostruzione di una parte di terra del Santo Monte Athos, una ricostruzione che è affidata a un gruppo di volontari, per la maggior parte italiani. Lei è arrivato proprio dunque dal Monte Athos per organizzare questa mostra che sta avendo un ottimo successo e che, lo diciamo subito, è prorogata fino al prossimo 15 giugno, quindi alla prossima domenica. Come è nata questa iniziativa, se vuole dirci qualcosa di più, anche sul tipo di icone che è possibile ammirare a Santa Maria in Araceli?
Sì, questa iniziativa segue altre iniziative. Questa mostra è stata a Bruges in Belgio lo scorso Natale, poi in Austria in altri due monasteri, a Schlierbach e a San Florian. E la mostra dà la possibilità di apprezzare una collezione di icone bizantine di altissima qualità e Tra le altre cose, devo dire, è abbastanza raro trovare accumulate assieme un numero così consistente di icone di questa qualità. Molte volte si pensa di venire nel Santo Monte e di riuscire a trovare tutti assieme queste icone, invece non è così. Qui c'è la possibilità di vederle e di apprezzarle. Queste icone, come lei diceva giustamente, sono state scritte dai più grandi maestri iconografi del Monte Athos, che stanno essenzialmente per la maggior parte in un villaggio che è sotto la cura, la protezione del nostro monastero, un villaggio di monaci greci, sono greci circa 50 monaci, e la maggior parte di loro si dedica proprio a questo tipo di diaconia, cioè di servizio che viene reso alla Chiesa.
Ecco, stiamo parlando del Monte Athos, è bene ricordare che si tratta di un territorio particolarissimo, un territorio che appartiene formalmente al territorio dello Stato greco, ma in realtà è un'entità a sé stante, indipendente, tanto è vero che c'è anche una particolare giurisdizione, per entrarvi è necessario un particolare permesso di soggiorno. Si trova nella lingua più orientale della penisola calcidica ed è abitato da circa 3.500 monaci ortodossi, distribuiti in 20 monasteri principali. Stiamo parlando dunque della confessione greco-ortodossa, della tradizione importantissima ortodossa e delle chiese orientali dell'icona. Potremmo fare una sorta di brevissima storia dell'icona. È difficile dire quando sono nate storicamente le icone.
Sì, diciamo che la prima icona è nata addirittura prima della nascita della Chiesa, perché la prima icona è stata quando Cristo ha impresso il suo volto in un fazzoletto chiamato poi Agio Mandilio, il Santo Mandilio, per mandarla al re Abgar di Edessa. Quindi la prima icona è nata ancora prima della costituzione della Chiesa. Diciamo, sotto l'aspetto tecnico, le prime icone sono nate addirittura nel periodo egizio, quando si usava con la tecnica dell'encausto, quindi lo scioglimento dei pigmenti in cera fusa, si usava per dipingere i volti che poi sarebbero stati posti sopra le mummie. A seguire, addirittura l'imperatore, quando non poteva essere presente nei momenti ufficiali, si faceva rappresentare da un'icona alla quale venivano riservati gli stessi onori che venivano riservati alla persona. Poi, dal V secolo, si dice poi che tra l'altro il primo iconografo vero e proprio sia stato San Luca, che ha ritenuto, grazie al cielo, di rappresentare il volto della Vergine Maria, che ha avuto la possibilità di conoscere personalmente. Quindi, dopo di ciò, ecco, l'icona ha assunto un'importanza eccezionale nell'ambito della vita di tutta la cristianità, tant'è che è in corsa anche una serie di problemi. Tutti conosciamo il problema dell'iconoclastia che si è verificato. Per difendere l'icona molti sono diventati martiri, e poi, ecco, dopo tante lotte è stata affermata come importantissima per l'ortodossia, ma per tutto il cristianesimo.
Ecco, per capire proprio il significato della spiritualità, della teologia legata alle icone, le faccio domande molto banali, mi perdoni. Una delle regole, potremmo dire così, di chi si accinge a scrivere un'icona è che ovviamente non può agire secondo la sua creatività, ma deve riprodurre una icona già esistente. Dico bene?
Sì, l'icona è sempre una copia di un'icona precedente. Questo è motivato dal fatto che più si ritorna indietro nel tempo e più ci si avvicina all'icona primitiva di chi è rappresentato. Inoltre, come dicevo, l'iconografia è una diaconia della Chiesa, si dipinge per la Chiesa, e quindi l'iconografo è praticamente l'antitesi dell'artista. L'artista crea, l'iconografo non crea. l'artista ci mette del suo, l'iconografo non ci mette del suo, l'artista ha una vita un po' così... gioconda,
genio e sregolatezza, esatto. Caravaggio, diciamo,
esatto.
Così.
E l'iconografo deve avere uno stile di vita estremamente religioso, non si deve l'approccio prima nei confronti dell'icona deve essere particolare, si deve osservare il digiuno, si deve costantemente essere in atteggiamento di preghiera, essere estremamente concentrati. E quindi diciamo che l'arte iconografica è anche riservata a chi si sacrifica sotto questo punto di vista. Si sacrifica però poi, dopo averla realizzata, ne viene altamente gratificato.
Stiamo parlando della mostra di icone bizantine dei monaci del Monte Athos, che è in corso presso la Basilica di Santa Maria in Araceli a Roma. Vi ricordo, entrata libera la mattina dalle 9 alle 12.30, al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ne approfittiamo per approfondire la spiritualità delle icone, la spiritualità così legata alle chiese orientali e alle chiese ortodosse. Con noi Jacobos Agiografos, novizio del monastero di San Paolo sul Monte Athos, ma al telefono ci ha raggiunto, e lo ringrazio molto per questo, Don Sergio Mercansin, che è direttore del Centro Russia Ecumenica di Roma, un centro che è a poche centinaia di metri proprio dalla nostra radio. Buon pomeriggio, Don Sergio.
Buon pomeriggio anche a voi e agli ascoltatori.
Ecco, stiamo invitando chi ci ascolta a visitare questa mostra che sta a Santa Maria in Araceli, e stiamo rileggendo anche il significato che ha per il cattolicesimo il linguaggio delle icone. Ricordiamo delle parole pronunciate dal Papa recentemente: le immagini sacre con la loro bellezza sono anch'esse annuncio evangelico ed esprimono lo splendore della verità cattolica, mostrando la suprema armonia tra il buono e il bello, tra la via veritatis e la via pulcritudinis. Ecco, Don Mercansin, quanto può aiutare anche in un proprio percorso di fede, quanto può aiutare un cattolico conoscere le icone e addirittura quello che voi fate, cioè imparare in qualche modo avvicinarsi alla tecnica che ci descriveva poco fa Giacomo per creare, per scrivere anzi queste icone, come si dice correttamente?
Certo, la mia trentennale esperienza con le icone mi dice che chiunque si avvicina alle icone resta affascinato, anche se all'inizio magari a qualcuno possono sembrare, come dire, dei prodotti di un mondo, di un altro mondo come l'Oriente a confronto con l'Occidente, poi in realtà quando una persona entra in questo mondo resta affascinato da tante cose, ma di sicuro anche dalle icone. Le cose che dice il Papa sull'arte e sull'unione tra il bello e il vero è bellissimo, quelle parole che voi avete citato, ma io recentemente ho trovato in quello che dice un autore russo, un teologo russo che poi vive in Italia, il quale dice che l'icona è una buona notizia, ecco, un Vangelo, e quindi il Vangelo è identico sia per l'Oriente che per l'Occidente cristiano.
Ecco, proprio sulla copertina del catalogo di questa mostra che è a Santa Maria in Araceli, io vedo un crocifisso, un'icona che rappresenta un crocifisso e che è in questa esposizione, che mi sembra proprio il crocifisso che noi ben conosciamo del Cimabue. Questo ci fa pensare anche a un'epoca in cui il linguaggio artistico tra Oriente e Occidente era lo stesso.
Era lo stesso, era comune, difatti, diciamo... Quando uno si avvicina all'icona, in qualche modo fa anche un salto indietro e ritrova una chiesa che era ancora unita, e questo è anche una grande bella esperienza, ecco, per chi è sensibile è un'esperienza veramente commovente, e questo, diciamo, pensare a una chiesa unita fa anche sognare, fa anche sperare una chiesa unita nel futuro.
Volevo sentire su questo anche il nostro ospite in studio, Jacobos.
Sì, effettivamente la scelta di questo crocifisso è stata fatta proprio come messaggio augurale, diciamo. E in quel periodo la Chiesa purtroppo già era stata soggetta allo scisma, ciò nonostante ancora l'arte conservava un'unità nella rappresentazione sacra, addirittura nella musica. Ho avuto il piacere di sentire della musica occidentale sacra dell'Ottocento, in cui il gregoriano era perfettamente fuso col bizantino, di una bellezza incredibile. Come dicevo, è stato scelto questo crocifisso perché ci auguriamo che possa essere anche questo un messaggio perché tutti si impegnino il più possibile, il prima possibile, con preghiere ed umiltà per l'unità delle nostre chiese.
Ecco, fondato nel 76 per aiutare i profughi dall'Unione Sovietica, per far conoscere la situazione dei cristiani in quel paese, il Centro Russia Ecumenica di Roma è un centro di informazione sul cristianesimo orientale, luogo di incontro tra credenti dell'est e dell'ovest. Ma Don Sergio, voi organizzate anche dei corsi, lo dicevamo prima, proprio rivolti ad insegnare in qualche modo l'arte dell'icona. Non c'è la possibilità, e glielo dico senza malizia, che in qualche modo qualcuno impari quest'arte senza però cogliere il significato spirituale che c'è dietro questa tecnica?
Si fa questo percorso da solo e il pericolo c'è, però se lo fa nei corsi, quando, come li organizziamo noi, come li organizzano anche Russia Cristiana, per esempio a Seriate Bergamo e tanti altri, sono dei corsi intensivi che durano non meno di una settimana, a volte anche 10 giorni, in cui chi impara a dipingere l'icona viene immerso proprio nel mondo orientale, attraverso la liturgia, attraverso la storia, attraverso la spiritualità, e quindi chi poi finisce il corso con un'icona dipinta con le sue mani, naturalmente con l'aiuto del maestro, dice di solito che ha fatto i più belli esercizi spirituali della sua vita. Questa è testimonianza anche di preti, di suore, di religiosi che di esercizi spirituali hanno, diciamo, grande esperienza, però ritengono che questo tipo di esperienza spirituale, che è un corso di iconografia, è qualcosa di straordinario e di indimenticabile.
Quindi un modo diverso per fare gli esercizi spirituali.
Certo,
però.
Certo.
www.centrorussiaecumenica.it per saperne di più. Anche quest'estate voi organizzate dei corsi di questo genere?
A settembre ne organizziamo uno e poi probabilmente prima di Natale e poi l'anno prossimo, naturalmente. Ecco, li abbiamo con una cadenza che è trimestrale più o meno, con diversi maestri, ma comunque sempre con quelle caratteristiche di serietà e di intensità che dicevo prima.
Grazie a Don Sergio Mercanzin.
Grazie a voi.
E torniamo in studio con il nostro ospite Iacobos Agiografos, novizio del monastero di San Paolo sul Monte Athos. Parliamo di questa mostra presso Santa Maria in Araceli. Dunque, abbiamo detto, possiamo vedere queste 85 icone dipinte a mano che arrivano proprio dai grandi maestri del Monte Athos, e abbiamo detto in apertura che l'iniziativa è per raccogliere dei fondi per ricostruire un lembo di terra del Santo Monte Athos. Sarebbe bello dire qualcosa di più su questo territorio così particolare, teatro di esperienze spirituali che molti raccontano ineguagliabili. Ecco, ma questo lembo di terra che state ristrutturando, a cosa sarà destinato? Di che si tratta?
Beh, questo è un lembo di terra che si trova all'interno del territorio del Monte Athos, che per diversi motivi, per varie vicissitudini, 25 anni fa era stato abbandonato dai monaci del nostro monastero. C'erano stati degli incendi e quindi non è stato curato per lungo tempo. Questa proprietà, che noi chiamiamo col termine greco di Metochi, ha una storia molto particolare. Già si ritrova in scritti del 1600, è costituito da un'ampiezza di circa 700 ettari, e all'interno di una valle si trova la casa con la chiesetta dedicata a San Nicola. Tra le altre cose, in tempi recenti, nel 1900, negli anni 70, e questa è una delle apparizioni ufficiali nel Monte Athos della Vergine Maria, al nostro precedente abate è apparsa la Madonna. E quindi diciamo, anche sotto l'aspetto della santificazione del posto, cioè quando si viene si può avvertire che c'è un qualcosa di molto particolare. Ora, per tutta una serie di motivi, in un atto di estrema fiducia, il monastero ci ha affidato la ricostruzione di questo Metochi. Abbiamo già iniziato 5 anni fa e, con l'aiuto di tantissimi amici, soprattutto italiani, ma poi da ogni parte del mondo, abbiamo reimpiantato i vigneti, perché lì c'era una lunga tradizione di produzione vinicola. Abbiamo messo 150 arnie e quindi stiamo piano piano rinnovandolo. La strada è ancora lunga, però i risultati che stiamo ottenendo sono lusinghieri, poi abbiamo un grande ottimo padrone di casa che è San Nicola. Fin dove arriviamo noi e poi per il resto ci affidiamo a lui.
E ricordiamo che questa mostra di icone bizantine dei monaci del Monte Athos che avete allestito qui a Roma, a Santa Maria in Araceli, è anche l'occasione per chi volesse di contribuire acquistando una di queste icone, contribuire proprio a questo lavoro di ristrutturazione di questa parte del Santo Monte Athos. Noi ci fermiamo qui, grazie a Jacobos Agiografos, novizio del Monastero di San Paolo sul Monte Athos, che ha organizzato questa esposizione, aperta fino a domenica. Grazie anche al nostro ospite Don Sergio Mercansin, direttore del Centro Russia Ecumenica di Roma. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, continueremo su questo argomento, parleremo di ecumenismo collegandoci anche con il monastero di Bose.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
All'Italia, ok della Camera al prestito di 300 milioni di euro. L'Unione Europea avvia una procedura di accertamento. Emergenza rifiuti, Berlusconi a Napoli incontra il Cardinal Sepe e i vertici degli uffici giudiziari e delle forze armate. A Milano si allarga l'inchiesta sulla clinica degli orrori, nuove denunce, si indaga su almeno 20 morti sospette. Sudan, aereo si incendia sulla pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Khartoum, 29 i corpi finora recuperati. Il presidente americano George Bush arriva a Roma, straordinarie le misure di sicurezza Iran e Afghanistan sul tavolo dei colloqui. L'Italia con De Rossi e Del Piero contro la Romania. Toni risponde alle critiche, non siamo né brocchi né bamboccioni. Buongiorno dal TG1, lo avete sentito dai nostri titoli in primo piano, il caso all'Italia, la Camera ha approvato il decreto legge che prevede l'erogazione del cosiddetto prestito ponte alla compagnia di bandiera, l'Unione Europea contestualmente ha avviato la procedura per accertare la compatibilità di questo prestito con le norme comunitarie. Ci colleghiamo in diretta con...
Questa era l'apertura del TG1 dell'una e mezza, l'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta con qualche minuto di differenza. Grazie alla regia, siamo sempre nel nostro programma di approfondimento quotidiano Al di là della notizia. Saluto ancora Vasco Filigini in console, Luciana Fantini e Farah Orman in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Stiamo parlando oggi di icone bizantine, di una mostra che è allestita qui a Roma presso la Basilica di Santa Maria in Araceli, e lo stiamo facendo con un ospite che è con noi in studio, proprio l'organizzatore di questo allestimento, Jacobos Agiografos, novizio del monastero di San Paolo sul Monte Athos, appunto, e abbiamo parlato di queste immagini sacre, 85 icone dipinte a mano, rappresentano i sacri volti di Cristo, di angeli e santi della tradizione cristiana, ma in particolare, l'ho visto dal catalogo, molto spesso ricorre l'immagine della Madonna in particolare. Si tratta anche di scene, miracoli tratti dai Vangeli. La tecnica è quella della tempera all'uovo e l'uso dell'oro a 23 carati, leggo nel catalogo, permette una conservazione inalterata per secoli. Quindi le chiedo innanzitutto qualcosa sui soggetti di queste 85 icone, che significato hanno, perché questa scelta, e poi se può dirci qualcosa anche sulla tecnica. Tempera all'uovo è una tecnica per permettere la conservazione più a lungo del colore, immagino, ma intanto parliamo dei soggetti.
Beh, i soggetti, come diceva, essenzialmente sono i volti di Cristo, Cristo Pantocrator, c'è anche una bellissima icona di Cristo Sommo Sacerdote. Poi nell'ortodossia, come in tutta la cristianità, l'amore nei confronti di Panagia, della Vergine Maria, è talmente alto per cui è presente nel nostro cuore, nelle nostre preghiere, e ovviamente è presente in maniera preponderante anche nella mostra.
In qualche modo il Monte Athos è consacrato alla Vergine.
La tradizione dice che la Vergine Maria fosse in un'imbarcazione assieme all'Apostolo Giovanni e passando una tempesta, diciamo un po' di mare mosso, l'ha portata nei litorali della penisola del Monte Athos. Lei, vedendo la bellezza naturale di questo posto, ha chiesto a suo figlio che questo posto le venisse dedicato. Per questo in greco viene detto Perivolitis Panagia, cioè il giardino della Madonna. È consacrato a lei e anche in onore di questa consacrazione, per questo motivo è una clausura all'interno della quale non possono accedere le donne. E quindi, diciamo, nei confronti della Madonna l'amore è profondo e spassionato. Ovviamente poi ci sono anche volti di profeti. C'è una bellissima icona del profeta Elia trasportato sul carro di fuoco e con il profeta Eliseo. Ci sono volti di santi e episodi evangelici. E per quel che riguarda la tecnica, invece, è un pochino, è abbastanza complessa. La tecnica della tempera all'uovo prevede l'uso della sovrapposizione dei colori e lì serve molta esperienza, e questo si può fare con tanta pazienza e con il passare del tempo. Viene sciolto nel tuorlo d'uovo il pigmento colorato e poi piano piano con il pennello viene steso il colore, che si asciuga immediatamente. Quindi non è come nel caso dell'olio, dove si ha il tempo per cercare di rimescolare il colore sulla tavola. Questo però ci garantisce la conservazione dei colori e della bellezza dell'icona per secoli. Noi, proprio in Santa Maria di Neracelli c'è un'icona della Vergine Maria risalente al V o VI secolo e possiamo vedere che queste tavole conservano inalterati i colori. Quindi, essendo la Chiesa eterna, noi usiamo questa tecnica per dare all'icone un qualcosa che si avvicini perlomeno a questo concetto di eternità. Ed ecco anche il motivo per cui si usa l'oro praticamente in purezza, che oltre all'inalterabilità rappresenta anche la gloria e la glorificazione di chi viene rappresentato nell'icona.
La teologia delle icone dunque si può scoprire in questa mostra delle icone bizantine dei monaci del Monte Athos che è in corso a Roma presso Santa Maria in Araceli, ma dell'importanza della icona anche come strumento ecumenico parliamo con un altro ospite che ringraziamo molto, ci ha raggiunto al telefono, si tratta di Enzo Bianchi, il priore della comunità ecumenica di Bose. Priore Bianchi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ecco, siamo qui in studio con Iacobos Agiografos, novizio del monastero di San Paolo sul Monte Athos, che è a Roma per allestire questa esposizione. Parlavamo appunto dell'icona. L'icona può aiutare il dialogo ecumenico, può essere strumento, e voi lo sapete bene a Bose, può essere strumento in qualche modo di incontro tra cattolici e ortodossi.
Ma direi non solo che questo è vero, ma il segno più evidente della Chiesa che ha ricominciato a respirare coi due polmoni, secondo l'espressione di Giovanni Paolo II in Occidente, è dovuto proprio a questa epifania dell'icona in Occidente. Prima non si conosceva l'icona, ma a partire dagli anni 60 c'è stata davvero una testimonianza dell'icona nelle chiese, nella pietà personale, nella spiritualità, con un interesse grande a livello artistico, lo sappiamo bene, ma soprattutto come strumento di preghiera, di contemplazione. Ormai anche all'interno delle manifestazioni liturgiche cattoliche è facile vedere che come si porta in processione la croce, i Vangeli, qualche volta si porta anche l'icona, quindi l'icona in qualche misura si è riproposta anche in forme alcune volte, devo dire, esagerate, ambigue, perché noi restiamo comunque degli occidentali e restiamo dei latini nella tradizione, c'è una coerenza con il nostro passato da rispettare, e tuttavia l'icona, va detto, ha una presenza che era impensata e che certamente è segno di questo reciproco guardarsi ed ascoltarsi tra cattolici ortodossi.
Secondo la sua esperienza, Priore Bianchi, quale arricchimento i cattolici ricevono da conoscere la tecnica dell'icona, la spiritualità delle icone bizantine?
Ma certamente è importante per percepire la necessità di un'arte la quale sappia essere coerente con la liturgia e la spiritualità. Con ogni probabilità anche questo trionfo dell'icona in Occidente è dovuta alla situazione oggi di lontananza degli artisti dell'arte da quella che è la fede cristiana e il cristianesimo. Effettivamente sono pochi quelli che ci sanno dare delle opere d'arte che siano coerenti con la liturgia della Chiesa, che possano trovare posto in Chiesa, che possano avere un posto nella preghiera dei fedeli, per cui l'icona certamente ha supplito a questa difficoltà occidentale. Noi dobbiamo però andare avanti, non dimenticarci che l'arte può in ogni momento esprimere il mistero di Cristo, il mistero grande del cristianesimo, e quindi augurarci anche attraverso tecniche inedite che sia possibile sempre, come lo sta scritto testimonia e coglie l'audizione, così anche l'icona possa cogliere gli occhi, la contemplazione. Dunque è un ministero l'icona di visibilità, un ministero dell'immagine, ma che sempre vuole essere rivelativa del mondo di Dio, del grande mistero di Cristo.
Meditare di fronte a un'immagine può essere anche una scuola di silenzio, quindi il linguaggio delle immagini porta anche a creare quel famoso silenzio di cui voi monaci in qualche modo siete maestri.
Indubbiamente, perché l'icona più che essere guardata è l'icona che guarda chi prega e lo guarda nel suo silenzio. Allora il silenzio diventa una forma contemplativa in cui si guarda semplicemente, si tengono gli occhi fissi su Gesù il Cristo, come ci invita la lettera degli Ebrei a fare, e lo si vede attraverso l'aiuto di immagini che sono la testimonianza dell'incarnazione. Se Dio si è fatto uomo, se il Verbo si è fatto carne, dunque ormai è rappresentabile questo fatto dell'incarnazione, e soprattutto il volto di Cristo, la figura di Cristo nell'icona è centrale ed è la spiegazione per cui si possono anche rappresentare i credenti in Lui, i santi, perché partecipano tutti di questa grande grazia in cui la carne dell'uomo è salvata, il corpo dell'uomo è trasfigurato in vista della resurrezione finale.
Priore Bianchi, parlando di ecumenismo, si sta avvicinando un anno molto importante voluto da Benedetto XVI, l'anno dedicato all'apostolo delle genti, San Paolo, proprio nel bimillenario della sua nascita. Inizierà proprio con i vesperi della festa di San Pietro e Paolo il prossimo 28 giugno, qui nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Il Papa aprirà questo anno, ci sarà, è già stata annunciata la presenza del patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. Ecco, un anno, ha detto il Papa, dedicato soprattutto alla riscoperta del messaggio paolino, ma anche a un concreto passo in avanti nel cammino ecumenico. Ecco, quanto la riscoperta degli scritti di San Paolo, di questa figura centrale del cristianesimo, può aiutare il dialogo, secondo lei?
Ma essenzialmente perché gli scritti di Paolo contengono la parola di Dio, contengono il Vangelo. Più noi ascoltiamo il Vangelo, più ci avviciniamo a una vera vita di sequela di Cristo, come quella che Paolo ha predicato e ha chiesto, più noi ci uniamo tra chiese, tra cristiani, tra di noi. Quindi questo è sempre il grande respiro vero dell'ecumenismo, il più profondo. Certamente Paolo ci unisce molto alle chiese ortodosse, perché i luoghi paolini in Oriente sono tutti quelli delle antiche chiese orientali e certamente dove oggi c'è la presenza delle chiese ortodosse, ma poi ci aiuta molto anche nel rapporto con le chiese della Riforma, perché non dimentichiamo che per loro l'ipotesi di fede paolina è stata tra le più care e di conseguenza Il Vangelo, come Paolo l'ha voluto annunciare, è sempre stato sotto grande attenzione a queste chiese. Dunque, per diverse ragioni, può essere davvero un anno di convergenza dei cristiani per essere più fedeli a Cristo, più fedeli alla fede del Vangelo.
Lei verrà a Roma per quest'anno, Paolino?
Penso di sì, avrò anche una grande conferenza in San Paolo fuori le mura proprio sulla spiritualità cristologica di Paolo, cioè come Paolo respirasse Cristo fino al non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E sarà San Paolo fuori le mura tra le grandi manifestazioni dell'annata. Verrò su invito del cardinal Montezemolo.
Grazie davvero a Enzo Bianchi, un saluto a tutta la comunità ecumenica di Bose.
Grazie, buongiorno.
E sono le 13.45, siete sulla Radio Vaticana in diretta con Enzo Bianchi, priore della comunità ecumenica di Bose, che era in diretta con noi appunto da Bose, in provincia di Biella. Abbiamo approfondito non solo, come avete sentito, il significato di questo anno paolino voluto da Benedetto XVI, ma ancora prima il significato ecumenico che possono avere le icone bizantine, dunque come linguaggio delle immagini, linguaggio sacro delle immagini che può aiutare la preghiera, l'incontro, anche la conoscenza della spiritualità delle chiese orientali, la spiritualità delle chiese ortodosse. Siamo ancora con il nostro ospite in studio, Jacobos Agiografos, novizio del monastero di San Paolo sul Monte Athos. Abbiamo parlato a lungo di questa mostra di icone dei monaci del Monte Athos che è in corso a Santa Maria in Araceli, proprio per raccogliere anche dei fondi per ristrutturare, ricostruire un lembo di terra di questo santo Monte Athos. In chiusura con lei vorrei ricordare una particolarità, perché lei, come appunto agiografos, iconografo, conosce dunque la tecnica proprio per scrivere le icone, quindi non a caso ha allestito questa mostra in quanto ha una conoscenza diretta. Ma una curiosità: noi in apertura di questa diretta abbiamo ascoltato un brano musicale, lei tra l'altro è anche compositore.
Sono state composte alcune musiche che fanno parte di un CD chiamato proprio Musica per San Nicola, e queste sono nate dall'ispirazione durante alcuni momenti di vita in questo Metochi, e quindi rappresentano un po' quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questo tipo di progetto.
Proviamo ad ascoltare qualcosa in sottofondo, perché abbiamo un brano di questo disco.